Allora, ringrazio tutti voi per partecipare a questo evento, per il ciclo della cultura delle arti, è molto importante perché il dottor Luciano Lozio, farmacista e farmacologo, che è anche mio amico, è nato a Bergamo, dopo di me, è più giovane di me, di ben 2 anni.
E... sai che roba!
Allora, dunque, è bello parlare di prebiotici e probiotici. Chi mi conosce sa che me ne occupo anch'io dal punto di vista clinico, perché la psichiatria ha molto a che fare con l'asse microbiota, intestino, cervello. L'altro giorno a Vittorio Veneto ho parlato di prebiotici, probiotici, simbiotici, postbiotici. Adesso sentiremo cosa avrà da dire il dottor Lozio, il quale però sicuramente da un punto di vista farmacologico mi batte di gran lunga, è uno dei fondatori, no, della microbiologia clinica in Italia. Lui è un oratore che adesso ha anche il campo di bronchite, ma sta curando quei probiotici ovviamente. E lui ha parlato ultimamente per 9 ore consecutive, è un po' logorroico, insomma, dire la verità, però è molto bravo. Adesso vi accorgerete che dà poi anche dei consigli pratici notevolissimi, no? Notevolissimi. Pensate che lui ha organizzato e ha partecipato attivamente a oltre 1500 corsi di aggiornamento professionale. Noi medici siamo obbligati all'ECM, no? All'educazione continua medica, e il fatto di girare per tutta Italia, vi assicuro che dove parla lui riesce sempre, con i medici, con i farmacisti, no? Con i biologi, riesce sempre a riempire sale anche molto molto grandi. Niente, io lascerei subito la parola a Luciano Lozio, vi farò cenno dei 5 minuti in modo poi di avere tempo per la discussione. È un tema, quello dei probiotici, che tutti voi ormai leggete sul giornale, Corriere della Sera, Stampa, Repubblica, eccetera, tutti i grossi quotidiani scrivono pagine e pagine di divulgazione scientifica, mentre vi posso dire che dal punto di vista delle pubblicazioni scientifiche c'è stato un aumento esponenziale negli ultimi 10 anni di lavori e di ricerche fatte proprio sul microbioma, il microbiota, soprattutto il microbiota intestinale. Grazie Luciano per essere venuto.
Grazie a voi, grazie di
okay.
Senza microfono. Grazie a voi di essere venuti qui e grazie della presentazione, un po' magari aspettate chissà che cosa, ma insomma cercherò di essere almeno all'altezza di quello che il professor De Manna ha detto che io dovrei essere. Allora, parlare di probiotica è una cosa sempre bella, sempre piacevole, perché è un argomento che è fresco di giornata. Sono soltanto 22 anni che si può cominciare a parlare di questo argomento, perché prima non esisteva la possibilità di disporre dei batteri, quindi fino al 1996 non si poteva fare praticamente niente, si andava così, un po' alla spera in Dio, cioè, nel senso che nessuno sapeva bene quello che faceva. Dal 1996 in poi si è potuto fare un po' di sperimentazione. Se voi tenete presente che nel 2000 sono usciti 200 lavori, va bene, e soltanto l'anno scorso 17.000, va bene, quindi c'è forse un interesse ultimamente su questi lavori. Adesso l'ultima volta che ho guardato, ma poi mi sono scocciato perché non guardo neanche più, siamo arrivati a 33.000 lavori, però l'esplosione è negli ultimi 5-6 anni. Si è visto in effetti che è un organo che ha dignità tale, cioè è un organo come tutti gli altri, di cui si ignora tutto. C'è stato un certo professor Philippe Sansonetti, che è il capo del Pasteur di Parigi, che nel 2008 disse: il microbiota ha un metabolismo pari a quello del fegato, ma non c'è neanche un libricino alto 2 dita, niente. Cioè sul fegato ci sono pareti intere di pubblicazioni. sul microbiota che funziona esattamente come il fegato, lo dice lui, non lo dico magari, non c'è niente. Cioè, siamo tutto, è tutto quanto affidato a caso. Ora bisogna cercare di mettere un po' d'ordine, perché il medico ha in mano un grandioso strumento che non riesce ad usare perché non c'è un controllo. Chiunque si alza al mattino e spara cretinate a raffica senza saper bene quel che dice. Il motivo è molto semplice: il probiotico, essendo un batterio, è sotto il controllo dell'EFSA, l'ente per la sicurezza alimentare, ed è catalogato come alimento, cioè come starter alimentare, che poi salvi la vita e guarisci i tumori, non ha importanza. È imparato dal punto di vista legislativo ai batteri per fare salami, formaggi, carne, eccetera, vino, ed entra nello stesso calderone. Per cui per lo Stato esiste solo il controllo della dannosità, cioè per l'Europa, diciamo, insieme di tutti questi controlli, dice l'importante è che non faccia male, che funzioni non ce ne importa nulla. Per cui rischiamo di avere persone che spendono soldi a fronte di benefici che non sono evidenti, perché i batteri sono sbagliati e non funzionano. Perché sono sbagliati i batteri? Perché nel nostro intestino abbiamo batteri per ogni zona del nostro intestino, abbiamo batteri nello stomaco, abbiamo batteri del tenue, batteri del colon, batteri del cieco, batteri del retto, ogni zona dell'intestino è i suoi, abbiamo batteri sulla pelle, abbiamo batteri nella cavità vaginale, batteri diversi nella cavità orale, batteri diversi nella cavità nasale, nell'orecchio. Ogni zona del nostro corpo è tappezzata da batteri. Perché? Perché siamo noi ospiti suoi. Il mondo dei batteri è il mondo e dei batteri, noi siamo degli intrusi. Voi pensate che soltanto nel nostro intestino noi abbiamo 100.000 miliardi di batteri, solo nell'intestino. Le cellule umane sono 10.000 miliardi, cioè noi abbiamo nell'intestino 10 volte più cellule che non quelle che compongono il corpo umano. L'uomo se la tira tanto, ma tutto sommato è ancora in fase di evoluzione. I batteri hanno già raggiunto la quasi praticamente alla perfezione, però sono molto più avanti di noi. Va bene? Quindi noi utilizziamo soprattutto questi batteri per vivere. Voi tenete presente che l'uomo senza batteri non può esistere, non può vivere, ed è così vero che si sta dimostrando che esistono i batteri che poi resteranno tutta la vita, persino nel feto. Cioè il feto che riceve gli alimenti dalla madre non potrebbe esistere se all'interno non cominciasse già ad avere delle colonie. Stiamo scoprendo per esempio una realtà che fino a poco tempo fa era assurda, cioè lo stomaco esterno, ma quando mai? Abbiamo 113 famiglie di batteri nello stomaco, tra cui anche l'Helicobacter, che farebbe meglio a stare da qualche altra parte, però ci abbiamo lui e ci abbiamo anche tanti altri. Ma l'ultima novità, e questa penso che non la sappia proprio nessuno, abbiamo colonie permanenti nelle vie urinarie che abbiamo sempre dichiarato sterili, non è vero, abbiamo colonie che sono sempre presenti nelle nostre vie urinarie. Quindi voi pensate quante sono le novità e quante sono le varie scoperte che vengono fatte su un mondo ignorato da tutti. Tenete presente un'altra cosa: perché è così importante l'intestino? Perché l'intestino è il primo organo da cui noi siamo nati. L'essere umano è un intestino che si è dotato di vari organi funzionali: cuore, polmone, reni, fegato. Però l'animale più semplice, che è l'idraviridis, ha una bocca, un ano e qualche neurone. Cioè tutto è nato dall'intestino. Quindi ricordiamoci anche un'altra cosa fondamentale: il cervello, mi dispiace che non sorderanno, ma il cervello primario è quello intestinale, non è quello sta sopra. Chi comanda veramente è il cervello intestinale, perché governa la sopravvivenza. La filosofia si fa stomaco pieno, ricordatelo, prima si mangia. Quando uno non ha dolori addominali, quando non ha fame, quando quindi ha, diciamo, ha fatto passare i bisogni primari, a questo punto l'essere umano può pensare, fare, disfare, fare tutto quello che vuole, ma se ha un dolore addominale viene ad essere modificato l'atteggiamento, il carattere, la reattività. Se una persona ha una colica non è di buon umore. Quando si va a relazionare con una persona non è tanto allegro, tanto simpatico, è piuttosto reattivo, no? Ma pensate per esempio a una, una funzione fisiologica assoluta, che è quella di andare in bagno alla mattina ad evacuare, a buttare fuori un po', a scaricare. Quando una persona va in bagno e non riesce a scaricare, o non scarica nulla, o scarica una parte e dice non l'ho fatta tutta, va bene, sta lì e pensa e non riesce, e poi dopo esce, non è inverso il carattere. Quando una persona non riesce, è vero o no che è inverso? E quando si relaziona con altre persone è reattivo, è di malumore, e di solito quando si va avanti nella discussione, che cosa gli dice l'interlocutore? Ma vai, dove magari fosse andato stamattina? Quanta gente potrebbe stare decisamente di un umore molto più bello se tutte le mattine riuscisse effettivamente a scaricare? Vi inversa la giornata, vi inversa la giornata. Sembra una banalità, uno dice bello, non la fai oggi, la fai domani. Non è così semplice, è molto più complicato, perché sono funzioni fisiologiche di svuotamento che sono fondamentali per la vita. I due cervelli, oltretutto, hanno delle correlazioni estremamente strette. Se voi andate a chiedere, ovviamente questo tema lo sa abbondantemente, non penso che voi lo sappiate, quali sono gli ormoni più presenti nel cervello, uno pensa chissà quali robe strane, e l'ormone più presente è la policistoglinina, che è l'ormone che organizza la digestione a livello addominale. Il secondo ormone più presente è il VIP, il vaso intestinal peptide, è quello che fa fare una secrezione d'acqua nell'intestino, e il terzo è la gastrina. Cioè questo vi dice come il cervello superiore venga governato da ormoni che sono gli stessi che governano l'intestino da basso. È meraviglioso questo fatto, perché si capisce da questo l'importanza e la stretta connessione che c'è tra intestino, tra funzioni intestinali e cervello, il modo di essere, il modo di ragionare, il modo di dormire, il modo di digerire, di fare. Cioè sembra quasi che sia l'intestino che comanda il cervello, non è vero, eh? Non è vero, se no mi tengo mille quelle fucilate da qualcuno, perché il cervello, però usano gli stessi mediatori, usano gli stessi sistemi. Questo significa una cosa molto semplice, che se una persona non ha un buon funzionamento dell'intestino, perché funziona male, lavora male, digerisce male, mangia male, beh, qualche interazione a livello centrale ce l'ha sicuro, sia sull'ipotalamo sia sulla corteccia. In più noi abbiamo questi due organi che usano gli stessi mediatori chimici. Cioè praticamente tutti quanti sanno che la serotonina è il mediatore della felicità. Io non sono d'accordo, perché se uno vuole essere felice la dopamina, se uno si fa di dopamina si fa gagliare, la serotonina è un po' di sereno, ma insomma, non è che sia granché, comunque va bene anche lei. Però tenete presente che nel cervello se ne sta l'8%, il 90-92% sta nel corpo. Cioè la serotonina, questo mediatore tanto famoso, tanto utilizzato quando c'è la depressione, chiaramente, perché va stimolato, il 92% sta nel corpo e ha 41 recettori di 7 famiglie diverse, e praticamente può fare quello che gli pare. Quindi voi capite come i due sistemi alla fine usino le stesse cose. Prendete per esempio la dopamina sta nel corpo, ma sta nel cervello. Se voi non avete dopamina nel cervello, o perdete dopamina, prendete i neuroni dopaminergici, avete Parkinson, tanto per intenderci. Ma la dopamina è poi l'ormone della gioia, perché quello che vi dà veramente gioia lui, è lo stesso che c'è anche nell'intestino, l'acetilcolina, cioè tutte sostanze che governano l'intestino, governano anche il cervello. Quindi vuol dire che i due organi viaggiano insieme. Se voi prendete il fegato, il cuore, sì, hanno dei mediatori, ma c'è tante connessioni, quanto cervello e intestino non ce n'è. Per quello che adesso c'è un enorme interesse da parte della neurologia e della salute, della psichiatria, nello studio dell'interazione tra intestino e cervello, perché è micidiale capire come funziona, perché sono troppe le connessioni. e se il buon Dio ve l'ha data non le ha fatte perché gli avanzavano, le ha fatte perché servivano. Nulla è pleonastico, al massimo qualche sistema ridondante, ma di pleonastico non c'è nulla. Quindi se servono, servono per qualcosa. Questo è poco ma sicuro. Questo è l'intestino del pavimento. L'idra viridis è un rubin piccolino che proprio non c'ha praticamente niente, ma la cosa importante è l'ultima parola. Il cervello superiore nasce dall'intestino, è un'estroflessione e una complicazione. Il cervello superiore è complicatissimo, questo non è che lo si mette in dubbio assolutamente, però c'è una zona che secondo me è ancora più complicata, che è l'ipotalamo con tutti i suoi organelli che gli van dietro. È un guazzabuglio proprio e regola tutto perfettamente il sistema. Cioè noi viviamo, lavoriamo, dormiamo, facciamo tutte le cose perché abbiamo questo cervello ancestrale che non è altro che un'estroflessione dell'intestino posizionata lì, perché non sappiamo più dove metterlo, perché i neuroni e l'intestino sono quelli che sono, quindi non c'è tanto posto, e li hanno messi nell'ipotalamo. Bene, l'intestino ha tutti questi ormoni. Voi sapete una cosa fondamentale, questi ormoni, questi neuroni, questi ormoni, tutti questi mediatori chimici dell'intestino dialogano in modo incessante con la flora batterica. Se voi avete una flora batterica balorda, voi potete tranquillamente ritrovarvi con delle manifestazioni psicologiche, quindi comportamentali, che poco hanno a che vedere col vostro carattere perché avete modificato la flora batterica. Una modifica, certo non di un giorno, c'è una modifica abbastanza cronica del nostro intestino, della nostra flora intestinale, può andare tranquillamente a modificare certi determinati comportamenti. Quello che è importante nel nostro corpo è avere un bel gentleman agreement, proprio una voglia di stare insieme tra batteri probiotici e cellule intestinali. Se comincia a arrivare qualche batterio un po' discolo, qualche batterio un po' pierino, si mette a far disastri, il sistema va in crisi e siccome non se lo può permettere va tutto quanto un po' per aria e il sistema va in allarme. Quando il sistema è in allarme, il primo sintomo che avete è non dormite, questo è il primo sintomo che si ha, perché il sistema va in allarme, io non posso dormire perché se dormo perdo il controllo, quindi è meglio che tenga sempre tutto sotto controllo. È bellissimo vedere come, sarebbe bello andare poi anche nei dettagli, andare a vedere veramente i piccoli dettagli che separano, che permettono al sistema di andare, perché cervello, stomaco, vedete, cervello in alto, stomaco in mezzo, l'intestino da basso, sono tre organi che viaggiano sempre di comune accordo. E non ho fatto il segno del cervello tutto, ma proprio dalla parte, la parte superiore di buttarlo, perché se fa il disegno viene un po' come viene, perché è quella la parte che più serve, che quella ancestrale, quello che una volta veniva chiamato cervello di serpente, il cervello antico, il cervello più semplice, perché è un cervello semplice, lui però è un cervello particolarmente per un maloso. Ricordatelo questo, perché sembra una banalità, ma l'ipotalamo non lo si prende in giro. L'ipotalamo è un organo che deve soprassedere alla vita. Se voi cominciate a fare delle diete balorde, delle diete assurde, delle diete adesso voglio fare la dieta dei tre bicchieri d'acqua, queste menate qui perché ogni tanto saltano fuori queste diete un po' strane, l'ipotalamo va in allarme. Io un giorno ho conosciuto una ragazza bella, di 28 anni, che non era male, la quale fino a Natale era una sarda che ha mangiato di tutto, poi il 1 gennaio ha detto da oggi sono vegana, va bene, libera scelta, nessuno contesta la scelta, però è andata in amenorrea, il flusso se l'è dimenticato, perché questa lì a marzo era dopo 3 mesi, questa qua se l'ha dimenticata, è andata avanti dura a farsi la sua dieta vegana e il corpo ha detto tu mangi quello che vuoi, però con quello che mangi io non so se tu puoi permetterti il lusso di fare un figlio o meno, per cui io ti inchiodo il sistema, poi vedremo, va bene. Poi è arrivata a luglio, si è scocciata, si è messa a rimangiare come tutti gli altri e il maestro è tornato un mese dopo. Quindi l'ipotalamo soprassiede anche a queste funzioni e le controlla, perché non se lo può permettere di avere un deragliamento alimentare. Però vediamo un attimo i batteri che cosa fanno nel nostro intestino. Voi sapete che quando si mangia si assimila nel nostro intestino, poi tutto va attraverso la vena porta nel fegato, e il fegato lavora, prepara gli alimenti, li cucina, diciamo così, e poi li distribuisce. Quindi abbiamo un ciclo che si chiama entero-epatico. Ma il ciclo epatoenterico non esiste. Cioè, il cibo dall'intestino va dal fegato va a tutti gli organi tranne l'intestino. Perché? Perché è troppo grande, sono 400 metri quadrati su due campi da tennis. Cioè, come diavolo fai ad andare a mangiare a tutte queste cellule, diventerà stimato. Poi noi abbiamo 5 litri di sangue, come facciamo noi a distribuire 5 litri su 400 metri? Cioè, si combina nulla, cioè, sono una goccia per centimetro quadrato. Per cui cosa fa il sistema? Dice, guardate, facciamo una bella roba, arrangiatevi. La legge della logistica, cioè, ti passa davanti il cibo, perché devo essere io fegato ad altro? Pigliatelo. Cioè, ma chi è che cucina? Chi è che fa il cuoco della situazione? Perché il cibo non è mica già pronto, non deve essere trasformato, lo fanno i batteri. I batteri prendono le fibre, mi raccomando, non mangiano cose che possiamo assimilare noi, mangiano le fibre, queste fibre vengono trasformate in molecole molto piccole e si chiamano acidi grassi a catena corta, sono acetico, propionico, lattico e butirico, quindi sono quattro acidi grassi, molto molto semplici proprio, va bene, e questi quattro acidi grassi servono per gestire il corpo, l'alimento, per andare a mangiare le cellule, stimolare la produzione di sostanze importanti e per fare una funzione strana. L'acido butirico fa una cosa veramente meravigliosa, va a bloccare un enzima che si chiama estone deacetilasi. Questo enzima è l'enzima che, quando attivato in modo sbagliato, genera i tumori. Quindi l'acido butirico è il più potente protettore dai tumori intestinali. Se uno avesse sempre grandi quantità di acido butirico nell'intestino, oddio, mai dire mai, ma sarebbe veramente molto improbabile che divenga un tumore, veramente poco probabile, va bene? Perché è difficile, quando c'è acido butirico, che si attivi questo enzima. Allora uno dice, sì, però di gente con i tumori ce n'è tante, i tumori dell'intestino ce n'è un fruttino. Ma dove sono questi tumori? Bene, l'80% dei tumori intestinali sono del colon discendente semimeretto, cioè dalla parte finale a sinistra. Perché? Perché c'è un proverbio che dice, beati gli ultimi se i primi sono stati onesti. Se io ho mangiato quantità di fibre non eccessive, i primi che arrivano sono i batteri del tenue e loro mangiano. Quanti tumori del tenue avete mai visto? Mai. A parte il fatto che c'è un bel ricambio veloce, ma è molto difficile vedere tumori del tenue. Poi arrivano queste fibre avanzate quando i batteri del tenue si sono rimpinzati la pancia e il resto lo mandano a quelli del cieco. Quelli del cieco mangiano, anche lì tumori ce n'è, ma non tantissimi. Poi cominciano i tumori del colon ascendente, anche lì ce ne sono molti. Ma alla fine mangio io che mangi te, agli ultimi cosa resta? Resta poco. Se resta poco, questa è una zona che può essere più facilmente aggredita da delle degenerazioni. Quindi bisogna imparare a nutrire il nostro intestino terminale, colon discendente, sigma eretto. E che cosa si deve fare per nutrire questa zona? Bisogna reimparare dai nostri vecchi. I vecchi mangiavano pane raffermo, e il pane raffermo è una mano santa per l'intestino, perché protegge dai tumori. I nostri vecchi lo mangiavano e non sapevano perché, ma stavano bene e andavano di corpo, andavano tutto bene. Noi adesso mangiamo sempre pani freschi, ma il pane fresco non riesce ad arrivare. Quindi reimpariamo a mangiare, non so, penso in Veneto si chiama la panada, non so come la chiamate qui, il pane cotto, va bene, o la pappa col pomodoro. Un vecchio mangiare che non costa nulla, che non costa nulla, e che è più potente di qualsiasi farmaco antitumorale. Ed è pure buono, va bene. Quindi basta mangiare questa roba qui, i nostri vecchi lo fanno.
Stanno moltiplicando il pane, c'è scritto su, mangiate solo un giorno perché sennò fa schifo.
No, ma esatto, ma attenzione.
Dove si trova l'altro pane? Quello
le spiego, le spiego, signora. Quello che lei dice, dei pani vari modificati, a parte che c'è molta, c'è anche un po' di terrorismo su questo ambito. C'è la possibilità di avere più glutine, va bene? Perché con più glutine il pane è più buono, perché più ci sono proteine e più il pane tiene. Ma il problema è che il pane raffermo è indigeribile completo. Cioè la cosa importante non è mangiare un pane secco, ma è la provenienza del grano, va bene? Che non sia radioattivo, ecco, e questo bisogna al minimo sindacare. Ma non mi interessa, perché io non mangio pane, come intendere, io mangio pane raffermo, che sta lì 15 giorni, mi ci pianta i chiodi, eh. Questo pane qua è come l'amido, diventa come un filo di lana infiltrato, presente? Lei non lo assorbe, non lo mangia, non lo digerisce, non lo assimila, non ci fa nulla, il glutine è incastrato all'interno, non riesce a digerire neanche la pietra, non ce la fa. Bisogna, per poterlo digerire, farlo arrivare dove c'è quell'acidità giusta, con una permanenza corretta del colon discendente. In pratica, quando lei ha un filo infiltrito, che cosa fa? Gli deve metterlo dentro nell'ammorbidente, e l'ammorbidente è esattamente il pH, cioè il tipo di acidità corretto che c'è nel colon discendente. Quindi non è che non si debba, cioè, il pane, come lo intende lei, è il pane fresco. Pane fresco sì, è un bel macello, adesso meno se ne mangia, meglio è. Ma io non mangio pane fresco, mangio pane raffermo, lo devo pure cuocere, perché sennò si spacca i denti, che ci vuole flessibile per tagliarlo, eh. Quindi lo tagliate prima, o sennò non si riesce. Pane di 15 giorni lei ha provato a mangiare, ma che duro, eh. Se non si riesce a mangiare, è una pietra. E lo deve, quindi non è un pane raffermo di 2 giorni, 3 giorni, quello è. Attenzione a non fargli venire la muffa, questo è ovvio, perché se no se mangiate la muffa finite male. Ma è un pane che va assolutamente bene, cioè è un pane che non ha quelle caratteristiche tossiche. C'erano i nostri vecchi, mi ricordo ancora, li prendevano a comprare il pane e non lo mangiavano mai fresco, lo mangiavano sempre da fermo, lo lasciavano lì nella madia e stava lì però a fermarsi. Quando era bello secco facevano questa panata e la si mangiava, va bene. Quindi mi raccontava mia nonna, diceva che sai il pane non si butta via mai, perché il pane, tutte queste belle storie, giusto? Ma perché lo compri fresco e lo fai raffermare? Pigliano già la ferma, invece la proprio si andava domenica, si andava a prendere il pane e non si mangiava dopo 10 giorni. Io mi sono sempre chiesto, ma perché? Perché facevano così i nostri vecchi? Guardate che i nostri vecchi, se facevano qualcosa non facevano mai per caso, va bene? Ha sempre fatto per delle motivazioni estremamente semplici, perché questi batteri usano queste sostanze, non il pane da ferro, ma le fibre, o il pane da ferro nella parte finale dell'intestino, per creare il muco con cui si protegge le cellule del tubo digerente, per produrre gli enzimi. Se voi avete una cellula che deve produrre degli enzimi per digerire, e la cellula non ha energia, non fa enzimi, e se non fa gli enzimi non digerisce il cibo, e voi cosa fate? Diventate intolleranti al cibo. Ma vogliamo andare a mangiare questi benedetti cellule o no? Io ho un sacco di persone, per esempio, che mi telefonano e mi dicono, guarda, io ho lo stimolo evacuativo, ma non riesco a produrre effetto. Ma se io non riesco ad andare a mangiare le cellule del retto che devono contrarsi e spingere fuori il tutto, come diavolo faccio io a spingere fuori? Fare il tocchio addominale, io ho debolezza sistemica perché non assimilo. Quindi devo nutrire in primis coloro che le cellule che vanno poi a lavorare per conto nostro. Se una cellula lavora bene, io assorbo bene, il fegato distribuisce bene, tutto incomincia a girare regolarmente. Non fa solo questo, perché poi sono anche in grado di regolare, per esempio, la produzione di zuccheri, la sensibilità all'insulina, quindi la sindrome metabolica, la produzione di colesterolo, di trigliceridi, acidi grassi liberi, cioè sono micidiali questi acidi grassi prodotti dai probiotici, ma devono essere probiotici, se non sono probiotici non sono per niente, cioè sono dei batteri, ne abbiamo tanti, i probiotici non abbiamo molti, sono circa il 12-15% di tutto quello che abbiamo nell'intestino. Vedete, se ne facciamo 100 i batteri, diciamo un 15% sono batteri tendenzialmente delinquenti, va bene? Cioè batteri che delinquono con abbastanza facilità, devono essere contenuti. Poi abbiamo un 70% di batteri che si fanno i fatti loro, proprio veramente, letteralmente, non fanno danni, sono lì, fanno i fatti loro, insomma non creano più problemi. E poi abbiamo un 15% scarso di batteri che sono cosiddetti probiotici. Ora il probiotico è l'amministrazione dello Stato. Quindi se tutti i batteri sono lo Stato abbiamo un 15% di delinquenti, che non sono tanti, sono circa il 15%, un 70% di cittadini che non lavorano per lo Stato, attenzione, lavorano per se stessi, pagano le tasse ogni tanto ma non lavorano per lo Stato, e poi abbiamo i bifidobatteri che invece sono la burocrazia di uno Stato. È la burocrazia che permette poi all'altro 70% di campare, di lavorare. E poi abbiamo un circa un 1,6-1,8% di batteri che invece sono i guardiani, sono i lattobacilli. Il lattobacillo è il guardiano, poliziotto, carabiniere, finanziere, diciamo, quello che volete voi. Sono l'1,6-1,8%, sono pochi. Perché sono pochi? Perché anche in Italia, per esempio, noi abbiamo più bidelli che carabinieri, lo sapevate? Non ci avete mai pensato. Ci sono più bidelli, io non so più come si chiamano i bidelli, perché una volta li chiamassero come se il personale non docente ha detto le pulizie, perché bisogna fare il political correct, non so come dire. Comunque ce ne sono di più, ma quasi il doppio dei carabinieri. Quindi la burocrazia è quella che poi tiene in piedi lo Stato. Quando è pletorico come la nostra, magari la rovina un po', però quando funziona bene tutti i servizi girano bene. Quindi anche il cittadino normale che non lavora per lo Stato gode di uno Stato ben amministrato. Io vi posso garantire, chi di voi è andato, qualcuno di voi sarà andato sicuramente in Austria, ma io che ogni tanto vado in Svizzera, dove c'è un'amministrazione che è perfetta, veramente laggiù. Ma anche il cittadino che si fa i fatti suoi vive in un ambiente bellissimo, perché qualsiasi cosa gli serve lui ce l'ha. Da noi la burocrazia non è proprio così, che quando c'è qualcosa ci lecca un po', ecco, però diciamo che se non ci fosse sarebbe decisamente peggio, diventa un macello, ognuno fa quello che gli pare e viene fuori un disastro. Quindi i bifidobatteri stanno a controllare proprio tutta l'amministrazione del nostro intestino e dialogano incessantemente con le nostre cellule nervose, mandano comandi al cervello, ricevono comandi, fanno quello che devono fare, ma non fanno solo questo. Nell'intestino come nel naso esistono queste due mucose che hanno una caratteristica unica, cioè sono due mucose che nessuna delle due è attiva dal punto di vista immunitario, sono tolleranti, cioè qualsiasi cosa capiti nel naso o nell'intestino non c'è problema, la lasciano lì. Quindi chiunque può delinquere nel naso o nel tema. Ora noi abbiamo la quantità maggiore di sistemi immunitari nell'intestino e non funziona. Va bene, abbiamo un sacco di linfonodi nel del Badaia qui sopra e non funziona, ma è possibile, cioè quando ho fatto il corpo umano siamo andati fatti male, difficile. Se voi ci pensate, il naso controlla sulla salute delle medie, quindi gola e passi di respiratori ai polmoni. Se io ho un naso pulito, sempre tenuto in ordine, bello pulito e controllato, difficilmente il soggetto si ammala. Stanno venendo fuori adesso dei lavori che se io mantengo costantemente pulito, ben soffiato, ben lavato, ben disinfettato il naso, difficilmente l'adulto e il bambino si ammala di malattie delle medie e delle passive respiratorie. di dire magari che partono dal naso, va bene? Stessa cosa succede con l'intestino. Vi ho detto prima che l'intestino è l'organo che governa su tutti gli organi, quindi se voi volete avere un fegato sano, un cuore sano, un polmone sano, un trene sano, voi dovete avere un intestino in perfetta funzione. Allora, se voi avete il tema in disordine, le porcherie finiscono al fegato. E va ancora bene perché tutto sommato il fegato è un organo che è in grado di pulire. Ma se voi avete il colon e l'avete in monti, che è disastrato, va bene, piuttosto mal messo, ricordatevi che tutto ciò che viene assorbito dal colon, e non è poco, è sotto i 500, tanto di peso si assorbe tutto, va bene, finisce nel rene. Tenete presente che chi ha l'insufficienza renale cronica, va bene, gli devono tenere sotto stretto controllo il colon, perché se il colon va per aria, chi ha la problematiche di rene soffre molto più rapidamente, la patologia può avanzare e andare a dialisi più velocemente che con altri. Parto tutto dal colon. E dal colon, oltretutto, partono tutti i segnali che vanno a finire sulla pelle. Sarebbe bello spiegarvi tutti i meccanismi, perché lo siamo un po' complicati. Ma vanno sulla pelle. Sapete cosa voglio dire? Se voi avete dermatiti, dermatosi, eczemi, avete patologie, ma può essere ciò che da voi un po' meno, l'acne per voi è un po' difficile, cioè, l'acne giovanile la vorreste avere, ecco, meglio avere la gioventù che l'acne, ma comunque tutte queste malattie, quindi queste, anche magari queste macchie della, nascono tutte quante da uno squilibrio del nostro corno, perché il corno si riferisce al rene e il rene dopo 50, 60, 70 anni, 80 anni di vita, non è mica un fiorellino, ma anche lui comincia a funzionare sempre meno, quindi queste tossine vanno in giro, passando dal rene e vanno a creare problemi. Si chiamano queste sostanze tossine uremiche, sono picchiarisoli, fenoli, sono indicani, scatoli, sono tutte sostanze abbastanza piccole, che non sono particolarmente grosse, ma che possono creare grossi problemi a livello sistemico. Quindi vedete l'importanza di avere un intestino in ordine, è fondamentale. Ogni volta che voi per esempio prendete un antibiotico o avete preso un antibiotico nel tempo, sapete quanto tempo, l'ho dato a un nipotino, quanto tempo ci vuole per poter risistemare il nostro intestino in maniera perfettamente funzionale? Quanti mesi pensate che servano? Parlo di mesi, quindi non giorni, servono 18 mesi se tutto va bene. Se avete perso l'appendice, impiegate da 24-30 mesi. Cioè voi impiegate un anno e mezzo a mettere a posto l'intestino dopo una sola terapia antibiotica. Perché avete fatto un tale disastro dentro che se voi non fate un buon reimpianto e rapido, voi fate un disastro. Per 18 mesi avete un intestino completamente per aria. E non pensiate che siano problemini da poco, sono problemi molto seri. Vi faccio un esempio adesso veramente un po' cattivo. Un bambino, per esempio, molto piccolo, 7-9 mesi, prende un antibiotico, distrugge i bifidobatteri che la madre gli ha dato con la nascita o che gli ha dato con il latte. Bene, il bambino si ritrova con degli streptococchi e degli stafilococchi che non sono patogeni, ma che vanno a stimolare le cellule adipose tra il settimo e il nono mese. Se voi avete questa stimolazione, voi avete la produzione di molte cellule adipose. Ricordate che un bambino, quando compie l'anno di vita più o meno, ha già tutte le cellule del corpo umano, le ha tutte. La femmina, per esempio, ha già tutti gli ovuli di tutta la sua vita fertile, poi li fa maturare un po' per volta, ma ce li ha tutti, le matrici le ha tutte. Quindi avremo tutte le cellule nervose, tutte le cellule muscolari e tutte le cellule adipose. Ma se io ho avuto questo stimolo indotto da questi batteri, io di cellule adipose ne ho di più. Quindi quando io avrò bambino intorno agli 8-10 anni, questo sarà obeso perché è iperplastico, non è ipertonico. Questo per farlo dimagrire è impossibile, perché non può dimagrire, troppe cellule grasse. Il danno che si manifesta a 8-10 anni, l'ho fatto quando la mia bambina aveva dai 7 ai 10 mesi, 9 mesi, in quel periodo l'ho fatto, il danno. Però non l'ho visto, ma lo pago dopo e lo pago per tutta la vita. Attenzione, perché anche la sistemazione dei batteri nei primi 3 anni di vita è un impianto fondamentale, è un impianto essenziale per poter vivere poi bene. Se uno pensa ai primi 3 anni di vita, il bambino ha giocato, è bello, sembra un po' è bello, dopo cresce purtroppo, ma insomma, finché in quell'età lì è veramente piacevole. Ma il bambino in quei mesi, primi 9 mesi dopo il parto, fa una quantità di cose impressionanti, ma veramente è meraviglioso vedere quello che riesce a fare. Costruisce il sistema immunitario, costruisce il sistema digestivo, costruisce tutto, ma tutto si implementa con i batteri. E la madre dà con ogni puppata, pensate voi, ogni volta che il bambino si attacca al seno della madre, la madre dà 10 milioni di bifidobatteri ogni puppata. Vuol dire che se ne fa 6, ne dà 60 milioni di batteri ogni volta che succhia il latte. Ma non gli dà solo quello, gli dà anche il mangiare specifico di questi batteri. Voi pensate in un mese quante poppate fa il bambino, quanti batteri la madre ha dato al bambino. Una quantità assurda, perché questi batteri dovranno essere implementati ed usati dal bambino per creare la sua capacità di gestione, della digestione, della vita, dell'assimilazione. Senza batteri, cosa ha detto, non si campa, senza batteri non si può digerire. Quindi il bambino che non è più allattato col cordone ombelicale ha bisogno di alimenti, ma anche dei batteri che gli insegnano a digerire. E la madre da questo, insieme con una roba strana che non si capiva fino a poco tempo fa, non si è mai capito, che è un frutto oligosaccarico, cioè uno zucchero indigeribile, cioè una fibra. Cioè nel latte del bambino, che è un'opera d'arte assoluta, c'era dentro una sostanza inutile, indigeribile, cioè madre natura non la da caso, non le fa. Si è scoperto dopo molti anni che questa sostanza era l'alimento preferito e prediletto, era un prebiotico per i batteri bifidi che poi il bambino riceveva non dal latte materno, perché quello arriva fuori di tutti i galattofori, ma dai tutti dei nutri del seno, cioè veniva trasudato da un'altra parte, per quello che non si beccavano questi batteri, che non si sapeva da dove venivano. È fantastico vedere. Tenete presente che la madre nel latte, la goccia di latte, la goccia di grasso del latte, e non è un bilayer, è un trilayer, cioè ha 3 strati, 3 secondi e 3°, la madre mette dentro, ed è meraviglioso, tutte le fazioni degli anticorpi, di tutte le malattie che ha avuto in tutta la sua vita. È meraviglioso. Cioè la madre protegge il figlio in un modo assoluto. Il bambino non può ammalarsi, non può, perché la madre gli dà tutto quello che gli serve. Infatti il bambino per i 6 mesi di vita, sì, oddio, se si ammala sono guai, ma è molto difficile che si ammali. Ma ha bisogno, eppure è un bambino che non ha sistema immunitario, non c'ha nulla, dovrebbe essere morto e stramorto il secondo giorno che è uscito dalla pancia di sua madre, perché non ha nulla, eppure è difeso in maniera meravigliosa da sua madre, che gli lascia dare tutti questi anticorpi. Per cui se un bambino purtroppo nasce da una madre che non ha il latte, deve essere mandato a Baglia. Va bene? Deve essere mandato a Baglia. Perché il latte artificiale non è perché io ce l'abbia con la Nestlé o con latte, non è questo il problema. È che il latte artificiale, per quanto possa essere fatto bene, non è latte di donna. Il latte di una madre è una cosa completamente diversa. E la cosa incredibile è questo: il figlio della donna che allatta, va bene, diventa fratello di latte e hanno molte caratteristiche in comune. È una cosa veramente, adesso chi di voi ha avuto o ha conosciuto persone che hanno subito questa trasformazione, si accorgono, possono tranquillamente dire, hanno molte caratteristiche anche comportamentali molto simili, perché il latte della della donna che è allatta viene trasferita al bambino e quindi gli va a cambiare molto di quell'epigenetica, non la genetica, perché la genetica non cambia nessuno, ma molto di quell'epigenetica che viene ad essere la parte più importante nel tipo di comportamento dell'individuo. Quindi se avete qualche nipotino che purtroppo non riesce a prendere il latte, trovate una maglia, perché dato c'è sempre qualche donna che c'ha di più latte di quel che serve, che non sa più, che poi lei veramente se gli dai gli attacchi un figlio gli fa un favore, perché se gli viene la mastite, un guaio quello veramente. Quindi cerchiamo di far allattare i bambini, perché se nascono sani dall'inizio, altra piccola osservazione, ricordiamoci che la gravidanza della donna dura 18 mesi, va bene? 18 mesi, non 9, va bene? Per cui gli asili nido vanno chiusi prima dell'anno di vita, non si devono mandare, perché il bambino è madre dipendente fino al 9 mese dopo, lui diventa, nasce quando comincia ad allontanarsi da sua madre. Stiamo attenti, questo è un problema di politica sociale, perché dopo bisogna trattenere i posti, ma io parlando con tanti ginecologi me l'hanno tutti confermato, tutti. La gravidanza è 9 dentro, 9 fuori. Va bene? I nonni sono comodi, ma non c'entrano niente con la madre. Va bene? C'entrano poi il padre, deve cambiare il pannolino, portare a casa lo stipendio e scaldare la mangiare, basta. È il massimo che può fare, non conta nulla. Quello che conta nei primi 9 mesi è la mamma. Il bambino annusa, sente, percepisce la madre, va bene? La sente e vuole la mamma, va bene? Il papà, ogni tanto c'è anche lui, adesso vogliono dargli qualche incombenza, ma c'entra poco con la natura. Va bene, qui vedete un intestino come diavolo è fatto. Pensate che, cervello a parte, l'organo intestino è l'unico organo che ha 5 sistemi nervosi, 5 ne ha, mica uno, 5. Cioè ne ha tanti, ne ha veramente molti, ne ha 2 autonomi, uno di controllo centrale e 2 spinali. Cioè veramente è una cosa meravigliosa, quindi ha un sacco di mediatori chimici, è super controllato. L'intestino è un organo super super controllato. Poi pensate che c'è un'altra cosa nell'intestino che è particolare, che lavora con i batteri. Voi pensate che abbiamo un organo di senso, va bene, che tutti pensano essere ubicato in bocca, che non è in bocca, che è il gusto. Il gusto tutti pensano che sia sulla lingua. Quando mai? Il gusto è un organo disperso in tutto il corpo, ogni cellula ha i suoi sensori, va bene, sono queste cellule particolari che hanno tutti e 5 i gusti, di cui 2 sono molto sviluppati, che sono il dolce e l'amaro. Perché? Perché i veleni sono amari. E se io sento l'amaro, diarrea fulminante, il sistema va in allarme, si va in diarrea e ti salvi la pelle. Il sistema ce l'ha tutto disperso, è meraviglioso vedere come è disperso. E poi c'è anche un'altra funzione che ha il senso del gusto disperso nel nostro intestino. Voi provate a immaginare questo, l'ipotalamo è l'organo che fa la spesa. Cioè raccoglie tutti i dati da tutte le cellule, dice ho bisogno di detersivo, di carta, di varie cose. La corteccia va a fare la spesa, cioè compra la marca, io ho bisogno del detersivo, poi quello comprerà la marca del detersivo che mi pare, ma a me interessa il detersivo. Quando io poi metto in bocca, io mangio, io ingerisco del cibo, questo cibo viene controllato da bocca, ciò che è bello, mi entra quello che ho ordinato. E viene controllato lungo tutto l'intestino per vedere se viene assorbito, va bene? Quindi man mano che io lo assorbo, stacco il foglietto, bene, una roba l'ho fatta, sensibilmente si dipenda dal foglietto, l'ipotalamo dipende. Quando si arriva in fondo al cieco, lì ci sono un'altra stazione di controllo. Che cosa si fa in questa seconda stazione di controllo? Si controlla gli avanzi, si fa la parità doppia. 100 entrata, 70 assorbito, io qua devo avere 30. Se io non ho 30, ho 25, qualcuno mi ha fregato, cioè qualcuno si è rubato qualcosa e a quel punto il sistema va in allarme. Se noi abbiamo dei batteri, come può essere quella della SIBO o altri batteri, che hanno approfittato e hanno mangiato cose che non dovevano mangiare, il sistema va in allarme, produce una sostanza che si chiama interleuchina 4 e lei comincia a lavorare per andare a capire dov'è che c'è il buco, dove c'è il tarlo. Siamo controllati, ma siamo veramente controllati. Ha una piccola, un piccolo inciso che non so in quanti se lo sa, ma se una persona mangia sempre roba amara, amara, quindi erbe amare, oppure non so, dopo pranzo si fa lo Jägermeister che è terribile, o l'unicum Bonnekamp, no, sapete che cosa stimola? Sapete che cosa produce? Il PSA, cioè l'antigeno prostatico. Ma attenzione, lo fanno anche le donne. Questo vuol dire che quando un uomo ha 3-4 di valore di PSA, prima di andare a massacrare la prostata, bisogna andare a chiedere cosa mangia. Va bene? Perché si alza anche alle donne, che ovviamente sono carenti dell'organo generante, va bene? Per ovvi motivi. Va bene. Quindi questo organo che noi abbiamo visto prima, questo budello interessante, va bene, produce questi enzimi, ma soltanto a condizione che siano nutrite alle cellule, se no producono nulla. Quindi tutte cose belle in teoria, ma se poi non mangiano, non hai batteri, guardate che voi i batteri li massacrate con gli alimenti e me li massacrate con gli antibiotici e con i farmaci, cioè me li distruggete questi poveri batteri, veramente me li fate a pezzi. Per esempio, voi no, perché siete tutti bravi, ma c'è un sacco di gente che mi usa i farmaci per quelli che chiamano i protettori gastrici, sono degli antisecretivi. Questi farmaci, al di là del fatto che vengono usati bene o male, mi fanno passare di tutto, perché l'acido serve a non far passare niente, quindi passa di tutto, passa di chi più di meno. Quando queste sostanze passano, sapete cosa succede? Che passano anche dei batteri che non hanno determinate caratteristiche, ma non sono cattivi, poverini, non sono tranquilli, ma non hanno un'enzima importante che si chiama fruttosio 1,6-fosfato aldolase. Se tu non hai questa enzima, tu invece che fabbricare CO2, acido lattico, da cui il nome fermento lattico, che con latte non c'entra nulla, e producono anche alcol etilico. Quindi voi prendete un farmaco per proteggere lo stomaco, così vi fate venire la cirrosi. Senza bere, oltretutto, che è veramente una roba di una stupidità infinita, perché venisse almeno la cirrosi bevendo qualcosa, almeno al gusto, almeno se, o no. Ma farselo venire per niente è veramente inutile. Bene, ricordatevi, l'acido dello stomaco, se possibile, tenetelo, va bene, perché l'acido dello stomaco serve a parecchie cose. Poi qui vedete il nostro intestino con tutti i batteri che ce n'è, tutti, ma la diapositiva importante è questo, è quel vasetto che c'è di lato, va bene? Questo vasetto qua vi dà l'indice delle feci che affondano o quelle che affiorano. Devono affiorare. Se voi avete, che uno dice vado a fare gli esami per la disbiosi, spendo soldi, no, basta semplicemente controllare se affiorano o se affondano. Devono affiorare, non devono galleggiare, se no avete pochi giorni di vita, avete una cirrosi in fase terminale, non avete più la capacità digestiva dei grassi, insomma, non è cosa che succede. Dovete vederli affiorare, se vanno a fondo non va bene. Se vanno a fondo e voi dovete usare lo scopetto per pulire begli argomenti prima di pranzo, prima di cena, vuol dire che voi avete anche il buco. Quindi da come esce, voi capite un sacco di cose. Una volta i medici condotti volevano sempre il vasino da notte vicino con il prodotto, finché non la facevi, mio nonno mi ricordo non veniva neanche a casa, quando l'hai fatta mi chiami, perché gli serviva per capire. Quindi se sporca di scuro, se sporca di più chiaro, per esempio di buco, se affiora, se non affiora, di che odore è, sono tutte informazioni che aiutano a capire lo stato di salute non solo dell'intestino, attenzione, ma anche del microbiota intestinale, perché l'affioramento sono i batteri che lo fanno. Se affiorano perché avete i batteri giusti, se non affiorano i batteri vanno a terra. E vi dico l'ultima cosa perché sennò mi sgridano. quando una persona ha le feci che vanno a fondo, ricordatevi che dopo pranzo, dopo cena, c'è la biocco di mezz'ora, vai giù come una pera cotta per mezz'ora, dormi. Chi dorme dopo pranzo e dice non riesco a tenere neanche con gli stecchini, vado giù, potete scommettere che questo ha feci che affonda, sicuro. Fate il controllo a casa e poi vedete, perché voi con il fatto che vadano a fondo producete ammoniaca e l'ammoniaca vi dà ottundimento del sensorio e dormite. Allora ditemi un po' se avete delle domande, perché qui l'argomento è di 80 ore che non ce le voglio.
Intanto lo sappiamo.
Sì, grazie.
Allora, lasciamo spazio alle domande che credo saranno numerose, infatti eccole qua.
Pane raffermo, quando diventa tale?
Da 10 a 15 giorni, pane raffermo. 10-15 giorni è un tempo abbastanza buono. Non mi dite il pane secco, perché il pane secco è un'altra cosa. Il pane secco è il pane messo in forno e seccato. Pane abbrustolito, è un'altra roba. La frisella, tanto per parlare chiaro, non è pane raffermo, va bene? Io voglio la mollica, perché la mollica o mollica, insomma, la chiave, che è quella che a me interessa, se devi intuire quella, deve diventare una pietra, quindi è una cosa diversa. Il pane secco è una roba buona, perché se lei si fa un pane tostato è buono.
Il pane integrale in questo discorso come c'entra, se c'entra?
Per quanto riguarda il tipo di problematica, le direi che il pane bianco è meglio. Mentre nel pane fresco è meglio avere il pane integrale, perché la parte integrale serve per far assimilare un po' meno gli zuccheri, queste cose, è giusto. Ma nel pane raffermo, a me quello che interessa è la parte amidacea. E a me sta fibra, mi sta sposando, cioè la fibra è già dura di suo, non mi si indurisce più di tanto, capisci? Quindi mi interessa la terra, se avete il pane e diventa raffermo che il pane integrale va bene lo stesso, non è che so pia o butta via e pina pane bianco solo per fare diventare raffermo, però è meglio bianco.
C'era una domanda?
Dica.
Prego.
Nel 97 ho fatto una cura di due antibiotici associati per l'elicobacter. Da quel momento non sono più riuscita a digerire il latte. Non allora, ho provveduto.
Allora, il problema del latte è questo: ci sono due sostanze nel latte che sono indigeribili, possono essere indigeribili, il lattosio e la caseina. Il lattosio, quello è un problema di un enzima pancreatico, se non lo produce più, ma il formaggio stagionato non ha lattosio. Ma la parte proteica, quella che ha detto lei è interessante, è digerita, o meglio è predigerita nello stomaco e nel duodeno da una famiglia di batteri che appartengono alla famiglia dei lattobacilli, che lei con la cura antibiotica ha ucciso. Questi non si sono più reimpiantati e il loro lavoro di predigestione non lo fanno più. E quindi lei ha una, perché la caseina è una molecola grossa, c'è una caseina normale, poi intorno c'è quella che si chiama caseina K. La caseina K è l'unica caseina che l'uomo può digerire, l'altro non la digerisce nessuno, neanche i fenomeni. Però lei con la cura antibiotica ha distrutto questi batteri, li ha ammazzati, e quindi lei ha perso la capacità di predigestione della caseina K. Per cui o li ripristino o li ripristino.
Non c'è più speranza ormai.
No. La speranza è l'ultima a morire. Va bene? No, bisogna. I batteri che lo fanno ci sono in giro, perché sono i lattobacilli, quindi c'è la voglia, c'è l'acidofilus, il lambdosus, il fermento, il plantago, il paracase, ce n'è una fila di batteri che fanno questo lavoro. Bisogna prenderli con un po' di pazienza e vedere se riusciamo a fargli ritrovare la strada di casa e le nicchie dove loro stavano. Perché, vede, lo stomaco non è proprio un ambientino simpatico, va bene? Cioè, c'è un po' di macello. E anche il duodeno non è una zona ferma. Cioè, il duodeno è l'unico pezzo di intestino che va avanti e indietro, perché c'è un movimento aborale retrogrado. E questo perché? Perché deve fare la maionese, deve mescolare il grasso con la bile, quindi deve andare su e giù. Se lei mette su insieme l'uovo e l'olio e non fa la maionese, la sbattata. Attenzione, sbattata la trova perché sennò impazzisce. E quando il duodeno impazzisce, voi avete il reflusso biliare, quindi non è una cosa che campata per aria. Quindi lei deve prendere questi batteri e con la santa pazienza, pochi alla volta, per periodi medio lunghi, 2 o 3 mesi, vedere se lei riesce a riposizionare questi batteri nelle loro zone di pertinenza, e a quel punto può ricominciare a mangiare un po' di formaggio. Deve vedere che lì deve ridargli la casa, li ha maltrattati, ma se gli ha tirato giù la casa, così lì non sa più dove andare, capisci? Questo è il problema. No, con l'antibiotico il fermento lattico non si prende mai, si prende dopo. Al massimo si prendono dei batteri che il Ministero ha messo tra i probiotici, ma che non sono probiotici, perché non fanno cure permanenti, che sono il Saccharomyces boulardii e il Enterococcus faecium. Sono i due batteri, uno è un lievito, poi uno è un batterio, l'altro è un lievito, che non muoiono durante la cura antibiotica, quindi li può prendere insieme, e impediscono che i batteri che l'antibiotico non uccide possano andare a colonizzare le nicchie dove quelli che sono morti hanno lasciato i posti liberi. L'antibiotico è un diserbante selettivo, capisci? Se io ammazzo un po' di batteri, non ne ammazzo tutti non li potrà mai ammazzare. Io cosa faccio? Il posto libero lo prende quello che non è morto, capisci? Quindi alla fine creo una disbiosi di risulta. Cioè io, prendendo l'antibiotico, creo io la disbiosi, capisci? Allora prendendo questi due ceppi, questo lievito e questo batterio, riesce a contenere la tendenza ad aumentare. Lei tenga presente con un'altra cosa, la candida, quando uno prende l'antibiotico, cresce sempre cresce. Perché? Perché la candida non ammazza nessuno. Se voglio ammazzare la candida, ci dovrà usare in maniere molto forti. Quindi non potendola uccidere, la candida aumenta di colonia e crea poi dopo i disastri. Per esempio, feci chiara. Dica.
Prima ha citato quanto tempo si vuole per liberarsi di un antibiotico. Viceversa, per liberarsi dal cortisone e rispetto alle dosi, quanto tempo ci vuole?
Allora, l'antibiotico mi distrugge la flora batterica, quindi io impiego 18 mesi a rifare la flora batterica, non a eliminare l'antibiotico. L'antibiotico, secondo il tipo, impiego da 48 ore minimo a 7 giorni, quindi il cortisone è un altro discorso. Il cortisone, i batteri non me li ammazza, non me li rovina, quindi sulla parte batterica non me li fa. Il cortisone ci vogliono 36 ore minimo per eliminarlo, minimo.
E i danni che può fare?
Il cortisone?
Sì, i danni collaterali.
I danni sono... c'è un elenco del telefono, cioè, come faccio a dire gli elenchi? Ne fa tanti, cioè fa tante cose, perché è effettivamente un salvavita. Però se lei mi dice tutti gli effetti laterali, ad esempio le massacra i muscoli, le dà proprio una distruzione della massa muscolare, ecco, le fa venire il diabete.
Per esempio, a riprendere la massa muscolare, quanto ci vuole?
Sì, ma fa domande semplici. Allora, per poter mettere su massa muscolare, lei deve mangiare alla mattina zuccheri, ripristinare i depositi di glicogeno, e alla sera mangiare totalmente senza carboidrati e mangiare grosse quantità di proteine. La proteina mi attiva l'insulina in assenza di zucchero, quindi mi attiva la liberazione del glucagone. Questo mi aumenta la sintesi di zucchero, cioè mi produce il zucchero, mi alza la glicemia, ma consumando la riserva, e quindi lei mette massa muscolare. L'unico modo è questo, quindi alla sera lei deve mangiare proteine, ma tante, e senza un filo di zucchero, perché lei mi deve alzare l'insulina in assenza di zucchero. Allora lei mi fa la proteosintesi. Prego. Poi?
Ce l'ho.
Dica. Allora, la stitichezza è un argomento che, come lei avrà notato, non ho neanche toccato lontano, perché è una roba che ci si scotta le dita. La stitichezza è un problema serio. Il probiotico deve essere usato, deve. Attenzione, che poi questo risolve il problema della stitichezza è nato per le maniche.
Però aiuta prendendo.
Può aiutare, sì, ma la stitichezza, io ufficialmente ne ho contate 32 cause diverse, ma sono forse anche qualcuno di più. Quindi diventa veramente è un problema molto serio quello della stitichezza, è davvero una cosa grave. Il probiotico va preso per forza, perché il ristagno di feci nel retto facilita le infezioni della mucosa vaginale, o per esempio che tutte le donne che hanno cistiti vaginali sono tutte stili, ce ne fosse una regolare, ma una non la trova mai, perché i batteri non è un passaggio esterno, quindi sono le agende metropolitane, è un passaggio interno attraverso la parete dei batteri che migrano tra il sistema linfatico dal retto e vanno in vagina. Da lì, siccome l'ambientino non è il massimo della vita, vanno direttamente nelle vie urinarie. Quindi è un passaggio, è una migrazione interna. Per esempio negli uomini che stanno o spesso e volentieri seduti al tavolo, va bene, o stanno seduti, cioè, in ufficio, o stanno per esempio a guidare il camion, a guidare il pullman, quelli che insomma, per motivi vari sono sempre con sul sedere su una sedia, oppure i ciclisti, va bene, che sono lì che pedalano come disperati sul Tosellino, e ricordatevi che lì dentro scaldate la zona, la scaldate di brutto e fate morire tutti i batteri del retto, che sono diversi da quelli del colon. Il retto ha la flora del Doderlein, quindi ha la flora della mucosa vaginale, e all'uomo che cosa viene? La prostatite traumatica, che non è altro che una bassa infezione della zona prostatica. Nella donna c'è una infezione di tipo vaginale e poi eventualmente uretrale, che anche lì, vede, c'è un'altra, la donna ha la cistite da Escherichia coli, e tutte le volte gli fanno l'antibiogramma, cioè fanno la cultura e lo peccano, o quello lì, o la clepsidra, o l'entrococcus fecalis, o il proto, sono quei quattro qua, questi quattro dell'Ave Maria che peccano sempre. Bene, se voi andate a chiedere in laboratorio di farvi l'esame della Gardnerella, va bene, voi beccherete sempre lei, cioè è stato scoperto proprio, ne parlo neanche di un mese fa, che questi quattro batteri sono dei normali residenti della mucosa vaginale, è la Gardnerella della mucosa vaginale, cioè della mucosa uretrale, è la Gardnerella della mucosa vaginale che crea così. È lei che quando si attiva va ad attivare le infezioni delle vie urinarie, quindi bisogna tenere sempre sotto stretto controllo le mucose vaginali nella donna. Nell'uomo invece bisogna cercare di non andare in bicicletta, tutto lì. E quindi non è che sta la mente. Dica.
Perché certi alimenti provocano la durezza, per esempio il fagiolo?
Non è il fagiolo, perché il fagiolo di suo non fa nulla, è la buccia esterna del fagiolo, se la segna la buccia riesce ad avere meno problemi. Allora, è la buccia del fagiolo, come anche molte verdure, molte piante, hanno sono fatte da fibre che sono molto richieste da un certo, si chiama Clostridium cluster 14, va bene? Questi batteri che sono totalmente privi di patogeni, cioè non fanno male, sono lì, ma sono batteri che si nutrono di queste fibre e queste fibre le trasformano in metano, perché non è aria, è metano, va bene? Quindi l'uomo normalmente viaggia tra i 6 e gli 8 litri fisiologici di metano al giorno, fino ad un massimo di 80.
Come produzione,
sì. 80 litri, le pecore che sono erbivore sole ne vanno intorno ai 100, le vacche viaggiano intorno ai 500 litri di metano al giorno. Purtroppo la realtà è che il buco d'ozono fa le vacche e le pecore, mica neanche un po' l'uomo, l'antropizzazione nostra, ma di per sé il metano. Come?
Dovrebbe sentirsi.
No, non è che lo sente, perché poi non è che lo sente, si disperde, cioè attenzione, non è sotto pressione, sono 80 litri a pressione ambiente, quindi lei non lo sente assolutamente. Sì, comunque diciamo che se lei proprio volesse andarsi a cercare, vedete che presente che i chirurghi lo sanno perfettamente, quando vanno con il bisturi stanno ben attenti a scaricargli tutta l'aria, se no gli partono di quelle fiammate che si beccano gli ustioni anche loro. Chiede ai chirurghi, lo sanno, partono fiammate perché è metano reale, cioè non è saccherò. Il metano è semplice, una molecola di carbonio con 4 idrogeni intorno, l'ambiente è acido quindi si forma metano. Ecco, non è che può usarlo per cucinare, funziona così, cioè può durare. Dica.
Gonfione
lembiosi,
gonfione intestinale.
Gonfione intestinale. Allora, c'è da dire una cosa, bisogna stare molto attenti a due cibi che le persone mangiano, i formaggi freschi, che sono il latte, che sono ricchi di lattosio, che è un cibo prediletto dai costrini, e soprattutto le verdure cotte, perché la verdura cruda, lei ne mangia un po' di verdura cruda, ma non è che ne riesce a mangiare tanta, mentre cucinando alla cotta lei ne mangia quantità molto più elevate. Cioè la verdura cotta lei mangia quantità di verdure, lei faccia il conto delle carote. Quando lei mangia una carota cruda, la bocca è stanca dopo una carota, anche se la grattugia. Se lei se ne mangia cotta, se ne mangia 10 di carote. Ma le fibre di 10 carote non sono le fibre di una carota. Quindi lei dà una quantità di materia prima, di fibre molto elevata, per cui è vero che le fibre servono ai batteri probiotici a formare gli acidi grassi che dicevo prima, però ci sono anche gli altri patogeni commensali che arrivano lì e fanno feste fiera, perché anche loro mangiano queste verdure e quindi creano, però invece di fare acidi grassi utili fanno metano, che è poco utile, fanno anche CO2 veramente, quindi fanno poi ossido di cioè, fanno un bel po' di roba, fanno.
Il dottor Lozio non ci ha parlato del trapianto fecale.
Ok, il trapianto fecale è stato iniziato un po' di tempo fa a essere eseguito, il trapianto fecale, cioè quando ci sono delle infezioni molto gravi si trapianta, si prende l'ufficio di persone sane e si fa un trapianto. Adesso però si sta un po' rivalutando la tecnica, l'idea è giusta, ma bisogna fare il trapianto passando dal basso, non passando dall'alto. Se io faccio il trapianto fecale attraverso il sondino nasogastrico, crea un disastro perché i batteri del colon si posizionano nel tenue e diventano obese le persone e quindi creano problemi molto seri, mentre invece se io li infilo dentro con un coroscopio, poi li spruzzo dentro, man mano che tiro fuori il coroscopio diventa qualche cosa di più sicuro e a quel punto si può fare.
C'è qualche pubblicazione, qualche sito affidabile sull'argomento a carattere divulgativo o educativo?
Guardi, ce ne sono tanti, c'è un sito che si chiama microbiota.it e l'altro invece l'ho fatto io, non mi aggiungo in piedi a qualsiasi di fare pubblicità a me stesso, che è Centro Probiotica e Nutrizione, che lei può andare a consultare, dove io metto su ogni tanto un po' di articoli e un po' di robetta, vabbè, in cui parlo di questi argomenti. Per esempio, se lei va su YouTube, non si ha voglia, digita il mio nome con probiotici, trova un sacco di conferenze che io ho tenuto in televisione di 2 ore una, quindi è una roba che durerà, ci passa una settimana, ma passa tutta, va bene, in cui lei può vedere i vari argomenti esplosi, cioè spiegati in maniera chiara, perché ogni trasmissione dura 2 ore in diretta, insomma, abbastanza elevata.
Buonasera. Le voglio chiedere per cortesia, è possibile che la cefalea, cioè la meteoropatia,
sì,
è dovuta allo squilibrio della flora intestinale?
Ci sono dei begli studi, li ho proprio visti 2 settimane fa, dei begli studi sulla meteoropatia e i cicli circadiani e il cambio della flora batterica conseguente al tipo di ciclo meteoropatico che c'è. Ci sono, stanno lavorando, stanno studiando, ma dirle qual è la una chiarezza sull'argomento onestamente ancora non c'è. Però ci stanno studiando, perché hanno visto che se io cambio un tipo di cibo o cambio il tipo di tempo, cambio il tipo di risposta alle cefalee. Cioè le cefalee sono a volte migliori, sono peggiori, durano di meno. Cioè c'è una corrispondenza, ma non si riesce ancora a capire bene se è la prima roba della gallina.
È ancora da vedere la
È da vedere, perché è difficile da studiare, è molto, cioè non pensi mica che sia una roba semplice, perché quando io voglio andare a capire i batteri che mi fanno sto macello, sono batteri del tenue, Io come faccio ad aprire una persona sbuderrata e dargli tirare fuori i patenti? Non posso, lo posso fare da morto, ma da morto non ho doppio, quindi dovrei fare dei lavori molto complicati, perché se io lavoro sulle feci espuse, non ho problemi, ma le feci espuse sono le feci del retto, del sima, del discendente, ma i problemi di meteoropatia sono a livello metabolico, ci cioè sono del tema, io non lo struggerò io, non ci sono strumenti, quindi lo può fare su alcuni animali, l'abbiamo visto su alcune cellule epiteliali umane, quindi sulle caldure, però sulle caldure non è così semplice. Cioè.
Però potrebbe dipendere un eccesso di serotonina, perché sappiamo che gli antinicratici sono antiserotoninatici, siccome sì. La serotonina per il 90-95% è prodotta dall'intestino, un eccesso di serotonina può dare i migranti.
È ancora un punto interrogativo, lei ha visto che comunque quando lei cambia il tipo di dieta, per esempio, cosa semplice, toglie i grassi saturi, riduce i grassi saturi e riduce i carboidrati, lei riduce le popolazioni dei batteri gram negativi, questo si è visto, oppure trova altri sistemi per passare con altri batteri competitivi. Quando questi si abbassano, lei diminuisce la quantità di una sostanza che si chiama lipopolisaccaride. Il lipopolisaccaride è una sostanza che mi attiva a livello cerebrale la endotelina 1, che è una sostanza che mi dà una emicrania con aura che è un piacere. Quindi se io cambio il tipo di alimentazione posso cambiare la frequenza dell'incidenza di questo, però legarlo alla meteoropatia si sta studiacchiando, ma ancora siamo...
Ma in Italia oppure fuori Stati Uniti?
No,
chi è all'avanguardia?
Allora, sull'utilizzo clinico dei probiotici sia felice, l'Italia è il paese più avanzato al mondo. Sugli studi siamo un po' tutti sparsi, perché sono sparsi, l'Italia è abbastanza avanti, non è per niente indietro in questo ambito. Però dal punto di vista clinico e formulativo dei prodotti, l'Italia è in assoluto il primo paese al mondo come formulazione, come batteri. Cioè le altre nazioni, Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Champagne, sono veramente indietro di una vita. Sembra incredibile, ma siamo veramente molto avanti. Siamo noi che andiamo a insegnare agli altri. Va bene. Poi l'università italiana c'è maniera, per cui andiamo a fare i lavori da altre parti. Il problema è questo, noi prendiamo i lavori degli altri però li applichiamo sul campo in Italia, in questo siamo bravi ad applicare sul campo le scoperte degli altri, questo sì.
Molte grazie.
Prego, se vi vuole, dica.
Il rapporto fra batteri e l'acqua.
Dunque, il batterio quando lei lo deve assumere lo può mettere nell'acqua, però l'acqua deve essere presente nell'iofilizzato del batterio tra il 2 e il 5%, o degli activity water, quindi anche di acqua legata. Cioè il batterio quando viene fabbricato e quando viene poi messo in commercio deve essere secco, proprio bello secco, capisci? Poi dopo quando lei lo mette nell'acqua, lui vive e squazza nell'acqua.
Però... Io non sapevo che posso andare a comprare i batteri in farmacia, io pensavo i batteri che abbiamo dentro.
Sì.
5 minuti
da 5 minuti. Cioè i batteri che abbiamo dentro nell'acqua, loro ci vivono benissimo nell'acqua, loro vivono nell'acqua. Non sopportano molto l'alcol mica tanto, cioè l'alcol gli piace poco, ma l'acqua ci spazzano bene. E deve tenere presente che un batterio ha una vita media che viaggia dai 12 ai 15 ore, è che cappa tanto. Poi si duplica ogni 20 minuti, se c'è un po' soffrato non si può dire che, ma un batterio messo nell'acqua dopo 12 ore è morto. Cioè, se non riesce a moltiplicarsi, cioè, se non c'ha da mangiare. Cioè non è che campa tanto un batterio, quindi lui deve svegliarsi, andare sulla parete e lì cominciare a mangiare come un disperato per potersi poi duplicare come tipo questo sporco.
Ci dispiace, ma dobbiamo veramente chiudere. Grazie ancora a Tornozio e lo chiameremo la sua volta.
Grazie.